secondo Samuele, allora il foglio che voi avete davanti a voi è praticamente tutto quello che io dirò. Avrete anche i versetti esposti dietro, vero Arianna? Sì. Abbiamo incominciato il giovedì sera con il panorama dell'Antico Testamento, stavamo studiando Genesi, Esodo, Levitico, un messaggio cercando di coprire tutto quel libro o tutto quei libri in un messaggio, quindi è un panorama dell'Antico Testamento, ma vi devo dire che mi sto rallegrando nello studio dell'Antico Testamento. Per preparare un messaggio, di predicare un libro intero, un messaggio soltanto, devi conoscere bene tutto il libro e cercare di tirar fuori il messaggio principale. Lo sapete, c'è molto di più in questi libri. Ma ho visto che quando siamo arrivati a Primo Samuele e anche con questo grandissimo personaggio nell'Antico Testamento, Davide, non potevamo dirlo solamente in un messaggio. E quindi ci siamo fermati un attimo, abbiamo visto in Primo Samuele l'inizio della monarchia con Saulo, il ministero di Samuele, il primo grande profeta in Israele, e poi la caduta di Saulo come re e la scelta da parte di Dio di Davide come il prossimo re. Primo Samuele copre gli inizi della vita di Davide e vogliamo vedere un attimino, riassumere quello che c'è nella seconda parte di Primo Samuele, prima di entrare in Secondo Samuele stamani. Leggeremo nel primo capitolo di Secondo Samuele per iniziare il messaggio, ma consideriamo prima questo. Primo Samuele traccia la crescita di Davide da pastorello del gregge di suo padre al servizio nella corte del re Saulo, capitolo 16, vediamo questo nel Primo Samuele, fino a poi diventare un potente guerriero nell'esercito di Saulo per la nazione di Israele. Dopo la vittoria di Golia, abbiamo visto la storia di Davide e Golia la settimana scorsa, capitolo 17 di Primo Samuele, dopo questo evento Saulo promuove Davide e lui diventa un generale importante in Israele. Jonathan, figlio di Saulo, dichiara la sua lealtà a Davide nel capitolo 18 di Primo Samuele. La gelosia di Saul nei confronti di Davide si accende e diventa una gelosia cieca, e questo cieca il suo giudizio fino alla sua morte, cioè fino alla morte di Saulo nell'ultimo capitolo di Primo Samuele. Davide, in ogni capitolo, se ti metti a leggere Primo Samuele e incomincia a sottolineare delle caratteristiche di come reagisce Davide in tutte le situazioni davanti a lui, noti il suo valore, la saggezza, la spiritualità, l'umiltà, e tutto questo rende stabile la sua influenza nel regno già da giovane. Davide poi deve fuggire da Saulo a motivo della gelosia di Saulo, ma Davide rimane fedele a Saulo nonostante le costanti persecuzioni. Dal capitolo 18 al versetto 30 vedi che Davide fugge da Saulo. Lui ama Saulo profondamente nonostante il fatto che è continuamente minacciato da lui. Saulo più di una volta cerca di lanciare un giavellotto, cerca di ucciderlo. Saulo cercando di uccidere Davide gli dice che gli avrebbe dato sua figlia Michal come sua sposa se lui ebbe una grande vittoria contro i Filistei, e quindi lui lo manda e Davide dimostra un immenso coraggio pur di far parte della famiglia di Saulo perché lo ama profondamente. Lui è umile nei confronti del sacerdote Ahimelech quando chiede dei viveri, quando sono nei campi, loro fuggono da Saulo, hanno bisogno di mangiare, ma lui umilmente chiede ad Ahimelech. Saulo commette un'orribile strage dei sacerdoti, uccidendo 85 sacerdoti, semplicemente perché avevano dato da mangiare a Davide e ai suoi soldati. Saulo perde la testa. è umile, ho detto questo, dimostra devozione tenera verso Saulo quando Davide ebbe l'occasione di ferirlo in autodifesa, ma non osa mettere mano addosso a Saulo nonostante le costanti persecuzioni. Davide spegne la sua ira e perdona prontamente il male che gli era stato dimostrato da Nabal quando Davide invece lo aveva protetto. Nel capitolo 25, Abigail intercede per suo marito quando Davide sta per reagire alle offese di Nabal, e lei intercede dicendo: senti, lui è un idiota, lui non considerare il peccato di lui, anzi, per motivo mio non imporre a lui questo peccato. E lei intercede e offre da mangiare a Davide e ai suoi soldati, e lui riconosce che stava per prendere una vendetta nelle sue stesse mani, e quindi lui riconosce e spegne la sua ira in quella situazione. Pur di non opporsi a Saulo, lui fugge nel territorio dei suoi nemici, i Filistei, nel capitolo 27 di Primo Samuele. Quindi è in una sorta di esilio. Lui continua comunque a combattere contro i nemici di Israele, cioè a favore della sua nazione, nonostante è in fuga. Saulo e Jonathan, quindi Saulo, suo figlio Jonathan e altri due figli di Saulo, muoiono in battaglia nel monte Gilboa contro i Filistei nell'ultimo capitolo di Primo Samuele. Quindi secondo Samuele apre con la notizia che giunge a Davide sulla morte di Saulo. La sua reazione dimostra la lealtà, l'onore e la compassione per la famiglia di Saulo. Leggiamo il versetto 11 e 12 di secondo Samuele capitolo 1. Davide reagisce dicendo: allora Davide afferrò le proprie vesti e le stracciò, e lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui. Così fecero cordoglio, piansero e digiurarono fino a sera per Saulo, per Jonathan suo figlio e per il popolo dell'Eterno e per la casa di Israele, perché erano caduti per la spada. Versetto 19, Davide rimpiange la morte di Saulo dicendo: lo splendore di Israele giace ucciso sulle tue alture. Come mai sono caduti i prodi? Non annunziatelo a Gat. Gat è la città dei Filistei, la città di Golia. Non fatelo sapere nelle vie di Ashkelon, un'altra città filisteo. Perché non gioiscano le figlie dei Filistei, perché non esultino le figlie degli incirconcisi. Versetto 26. Io sono in angoscia per te, fratello mio Jonathan. Tu mi eri molto caro, il tuo amore per me era meraviglioso più dell'amore delle donne. Come mai sono caduti i prodi e sono perite le armi di guerra? Questa è la reazione di Davide alla morte di Saulo. Invece di un senso di sollievo, perché lui era continuamente minacciato, invece di una felicità per la vendetta che è a suo favore, no, lui piange per Saulo, lo ama profondamente. Questo dimostra il cuore di Davide. Nota questo, molto attuale questo punto qui. Davide non disprezza il re che viene prima di lui, nonostante maltrattamenti nei suoi confronti. Noi stiamo vivendo un momento di cancellismo, in questa epoca di woke, cioè di cancellare tutto quello che è prima di noi. La prossima generazione sta disprezzando le generazioni precedenti, ma la prossima generazione può decidere di fare meglio della generazione precedente senza cancellare tutto quello che erano. Tutti prima di noi hanno sbagliato, questo è ovvio, ma prima di noi ci sono state anche delle battaglie vinte, delle vittorie vinte per merito dei quali noi godiamo dei grandi benefici oggi. Non dobbiamo cancellare tutto, ma facciamo di meglio. E Davide non disprezza Saulo, ma ovviamente cerca di fare meglio. Questo carattere nobile, umile, retto e fedele porta Davide ad essere re di tutta la nazione, nazione ha solo 30 anni di età, in secondo Samuele 5, lo vedremo tra qualche attimo, secondo Samuele 5. Davide cerca occasioni per dimostrare rispetto e affetto per la famiglia di Saulo. Molti re, quando la prima cosa che fanno è fanno uccidere tutti i discendenti del re precedente per non che non sia una minaccia alla loro posizione, oppure fanno uccidere i loro fratelli, i loro nipoti, eccetera, che non sia minacciato il loro trono. Davide non fa questo, lui fa l'opposto nel capitolo 9 di secondo Samuele. Lui cerca un erede di Saulo per dimostrargli affetto, per onorarli, per adottarli. Infatti Mefibosheth, nel capitolo 9 di secondo Samuele, un figlio di Jonathan, un figlio paralizzato a motivo di una caduta terribile da neonato, rimane paralizzato nelle gambe e Davide lo cerca e lo adotta come suo figlio, lo fa sedere al suo tavolo tutti i giorni. E questo dimostra l'affetto di Davide nei confronti di Saulo, nonostante come era stato odiato da Saulo. Capitolo dopo capitolo, Davide dimostra un carattere estremamente nobile quando, anche quando davanti a feroci maltrattamenti, dimostra comunque la sua umanità dal fatto che viene ferito nel cuore dal male che lui subisce. Non è una pietra Davide, è un uomo, e viene ferito da quello che subisce, ma cerca di reagire in fede. Grandi uomini sono comunque uomini. Anche Paolo, l'apostolo nel Nuovo Testamento, dice in Secondo Corinzi: chi è debole che non lo sia anch'io? La risposta sottintesa, cioè l'idea sottintesa qui, è che anche io soffro, dice l'apostolo Paolo. Chi è scandalizzato che io non arda? Sono grandi uomini, sì, ma sono sempre uomini. Davide fallisce pure grandemente nella sua vita e i suoi fallimenti lo costano caramente. Il capitolo 12 al capitolo 18 in Primo Samuele racconta degli episodi brutti che accade a Davide e nella sua famiglia. I suoi fallimenti lo costano caramente, ma non cambia che lui viene visto come fedele agli occhi di Dio. Andiamo avanti un attimino nel Primo Re capitolo 15. Questo è dopo la morte di Davide, e dopo la morte di Davide ogni re successivo viene paragonato a Davide perché lui è stato il migliore. E guarda Davide, noi stamani considereremo uno dei più grandi fallimenti nella vita di Davide, ma nonostante il grande fallimento nella vita di Davide, vediamo Dio come considera Davide. Versetto 5 di Primo Re 15 dice: perché Davide aveva fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e non si era allontanato in nulla da ciò che il Signore gli aveva comandato per tutto il tempo della sua vita, eccetto nel caso, per il caso di Uria Liteo. E noi vedremo stamani proprio il caso di Uria Liteo, uno dei guerrieri di Davide, un uomo estremamente fedele, e Davide commette un orribile peccato nei suoi confronti. Ma quello che era il mio punto lì, volevo dire questo, che dopo la sua vita Dio lo considera comunque fedele nonostante i suoi errori. E benché ci siano decine e decine di principi importanti che possiamo imparare dal libro di secondo Samuele, stamani voglio considerare tre lezioni spirituali da questo libro che sono attuali per noi oggi. Questi ci bastano per capire che anche noi possiamo essere un uomo secondo il cuore di Dio, come lo era Davide, perché Dio lavora nella vita dei suoi figli oggi, cioè nella mia vita, nella tua vita oggi, come ha lavorato nella vita di Davide allora. E vediamo che nonostante i grandi errori nelle nostre vite c'è anche perdono. Vediamo questi tre punti stamani, iniziando nel capitolo 5, e vi devo dire che ieri il messaggio, mentre cercavo di concludere la preparazione di questo messaggio, erano più punti, però più punti non avrei mai finito in un'ora di tempo. E allora ho detto no, ci soffermiamo su questi qui, ma Quanto è bello leggere primo e secondo Samuele e imparare dalla vita di questo uomo non perfetto, ma senz'altro un uomo di Dio. Innanzitutto vediamo questo punto qui nel capitolo 5, che è questo: Dio mantiene le sue promesse. Arriviamo al capitolo 5, Davide ha 30 anni, ma ha già vissuto una vita in fuga da Saulo, ha già vissuto una vita che ha affrontato tantissime battaglie. E nel capitolo 5 troviamo che dopo 20 anni della promessa di Dio che lui sarebbe stato il prossimo re di Israele, dopo 20 anni finalmente il regno viene consolidato nelle sue mani. Allora tutte le tribù di Israele vennero da Davide a Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già in passato, quando Saulo regnava su di noi, eri tu che facevi uscire e facevi rientrare Israele, un riferimento alle battaglie che lui conduceva. L'Eterno ti ha detto, e quindi loro riconoscono che era Dio a determinare chi sarebbe stato il loro re: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai principe sopra Israele. Loro lo avevano riconosciuto. Così tutti gli anziani di Israele vennero dal re a Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro a Hebron davanti all'Eterno, ed essi unsero Davide sopra Israele. Davide aveva 30 anni quando cominciò a regnare, e regnò 40 anni. E quindi Dio mantiene le sue promesse. Dopo la morte di Saulo, Abner, il generale di Saulo, corona il figlio di Saulo, Ish-bosheth, come il prossimo re su Israele. Davide non precipita, questo è importante, non precipita le cose per diventare re. Lui era stato unto a un'età così giovane, era un ragazzino ancora. Lui sapeva, ma doveva aspettare. Una situazione si era creata poi tra Ish-bosheth, il figlio di Davide, e suo generale Abner, e Abner decide di abbandonare Ish-bosheth. In tempo il regno di Ish-bosheth si scioglie e i beniamiti, cioè la tribù di Saulo e la sua famiglia, i beniamiti si rendono finalmente conto che è l'ora di riconoscere Davide come il loro re, e quindi vanno a Davide nel capitolo 5 e lo accettano come il loro re, si sottomettono a lui. Abbiamo appena letto questi quattro versetti. Ricordiamoci questo però, che erano passati forse 20 anni dal giorno che lui fu unto da Samuele, in 1 Samuele 16, ma Dio non si era dimenticato della sua promessa. Ricordiamoci bene che molti errori impulsivi sono commessi da persone che non sono disposte ad essere annoiati un po'. Ora noi affronteremo senz'altro un periodo di noia, senz'altro, di noia, di aspettare. Ma Dio a volte nelle nostre vite ci ha fatto delle promesse di benedizioni, ma a volte dobbiamo aspettare per riceverle. Davide a 10 anni non cercava di diventare re di Israele, ma Dio gliel'aveva detto. Ma passarono tanti anni, ci furono tante battaglie, ma lui non precipita le cose, non prende le cose nelle sue mani, non entra in Israele con la sua potenza e dice: questa è la volontà di Dio, ora facciamolo. No, lui aspetta. E quando Dio fa le cose a suo tempo, le fa sempre bene. Noi precipitiamo e noi ci attiriamo addosso terribili conseguenze quando anticipiamo la volontà di Dio, anticipiamo i tempi di Dio. Una cosa potrebbe essere la volontà di Dio, ma il tempo potrebbe essere sbagliato. Attenzione, impariamo ad aspettare Dio come fece Davide. Ricordiamoci che anche quando sembra che Dio ci metta tanto tempo per compiere quello che ci ha promessi, lui non è mai in ritardo. In secondo luogo, stamani vogliamo considerare questo nel capitolo 11, che nonostante i peccati che noi commettiamo, sappiamo questo, che non possono essere nascosti. Davide è un grandissimo esempio di fedeltà per noi, ma in questo capitolo dimostra che nonostante chi tu sia, non ti puoi permettere di uscire dalla volontà di Dio o di commettere un peccato. Nessuno è al di sopra della legge nei confronti di Dio, e Davide non era al di sopra della legge di Dio, e il suo peccato, benché niente confronto ad altri uomini del mondo, ma lui era un uomo di Dio e non poteva permettersi questo peccato, ma lo commette ed è terribile, ma non rimase nascosto agli occhi di Dio. Incominciamo nel capitolo 11 e vedremo un attimino questo capitolo brevemente stamani, e incominciamo con questo pensiero qui. Nessuno è immune da tentazioni. Davide, nonostante il fatto che lui fosse un grande uomo di Dio, non era immune da tentazioni, e neanche noi siamo immuni da tentazioni. Il Davide che purtroppo vediamo in questi due capitoli sembra un altro Davide, ma non è un altro Davide, è sempre lo stesso. Ed è comune affrontare forti tentazioni dopo grandi vittorie. Davide nel capitolo 10 vince in battaglia contro gli Ammoniti, ma nel capitolo 11 ovviamente per qualche motivo lui non va in guerra quando è il tempo per il re di andare in guerra, e rimane a casa e viene sottoposto, si trova davanti a una forte tentazione. Ma in questa tentazione vi voglio ricordare che Davide aveva moltissime occasioni per fermarsi e di non cedere alla tentazione, di non continuare nella tentazione, di tirarsi indietro, di accettare la situazione in quel punto come era e non di proseguire. Ma lui purtroppo sceglie di proseguire, e ogni punto è come uno spirale verso il basso che lo porta fino ad un punto orribile di commettere anche omicidio. Leggiamo questi primi 11 versetti che vi devo confessare, non mi piace leggerli, ma sono qui per nostro ammonimento. Quindi ora con l'inizio del nuovo anno, cioè in primavera, nel tempo in cui il re vanno a combattere, Davide mandò Joab, suo generale, con i suoi servi e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon, cioè di continuare nelle battaglie, e ad assediare Raba. Ma Davide rimase a Gerusalemme, quindi già parte male perché lui non è andato a condurre in queste battaglie, ma è rimasto a casa, chissà perché, forse stanco dalla battaglia. Una sera avvenne che Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno, e la donna era bellissima. Così Davide mandò a chiedere. Quindi a questo punto c'è una tentazione, lui non dorme, forse pensa alla battaglia, ai suoi soldati, va sul terrazzo per una passeggiata e vede qualcosa che lo tenta. Lì, in quell'attimo, lui doveva fermarsi e tornare indietro, tornare in casa, ma non lo fa, fa il prossimo passo. Mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto: non è costei Bathsheba, la figlia di Eliam, la moglie di Uria, l'iteo? A quel punto poteva fermarsi e tornare indietro, ma Davide mandò messaggeri a prenderla. Commette un prossimo peccato peggio ancora. Così essa venne da lui ed egli si coricò con lei. Poi ella si purificò dalla sua impurità e ritornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo mandò a dire a Davide dicendo: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami Uria, suo marito. E quello che succede da ora è Davide, invece di fermarsi dopo aver commesso questo orribile peccato, continua, cerca di coprire, mandando per Uria, per ingannare, per far sembrare che Uria abbia messo incinta sua stessa moglie. Uria, un uomo veramente fedele, un esempio di onore, non torna a casa perché i suoi compagni di battaglia sono nei campi, l'arca di Dio nei campi, Joab il generale nel campo. Io non mi permetterei mai di andare a casa mia per lavarmi i piedi e per stare con mia moglie, dice Uria. Davide allora è costretto, fra virgolette, a farlo ubriacare cercandolo di influenzarlo ad tornare a casa, sempre per coprire il peccato di Davide. E Uria non lo fa, neanche ubriaco. Questo ti fa vedere il carattere che era dentro di Uria, un uomo veramente fedele. Allora Davide, per continuare nel suo errore, manda Uria nelle prime linee e per metterlo ad un altissimo rischio, e infatti cade in guerra nelle prime linee. E così Davide pensa di aver coperto il suo peccato. Ma guarda cosa dice l'ultimo versetto, versetto 26 del capitolo 11: quando la moglie di Uria udì che Uria suo marito era morto, fece cordoglio per suo marito. Terminato il lutto, Davide la mandò a prendere e l'accolse in casa sua, e le divenne sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno. Il punto che avevo sottolineato qui è che il peccato non può essere nascosto. Il credente è capace di commettere anche i più orribili peccati, come ha fatto Davide, potremmo fare anche noi. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana o comune per l'uomo. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio vede quello che Davide fa in segreto e Dio vede quello che noi facciamo in segreto. Quando si parla di avere il timore di Dio, dovremmo temere Dio. Dovremmo riconoscere che Dio ci vede. Questo può essere anche una consolazione se abbiamo un cuore sincero. Ma avere un giusto timore di Dio è una cosa buona, è una cosa positiva. Dio vede e gli dispiacque, fu dispiaciuto per quello che Davide aveva fatto. Vi voglio sottolineare questo fatto qui, che Dio ovviamente mette una differenza tra quello che Davide aveva ucciso in guerra e questo era considerato diverso agli occhi di Dio, era un omicidio. E quindi queste due cose sono distinte e diverse. Gli dispiacque a Dio per quello che Davide aveva fatto nei confronti di Uria, perché quello era omicidio. Ma la cosa bella nel capitolo 12, versetto 1, guarda, subito dopo le parole che dispiacque all'Eterno, le prossime parole sono queste nel capitolo 1, del capitolo 12. Poi l'Eterno mandò a Davide Natan, il profeta. Cioè, Dio non smette di lavorare nella vita di Davide per riportarlo al ravvedimento e di condurlo al perdono, e alla confessione e al perdono. E quindi Natan gli racconta una storia bella che però dimostra a Davide il suo peccato. Lui dice: c'era un uomo ricco, un uomo povero. L'uomo ricco prende l'unico agnello dell'uomo povero per ucciderlo e darlo da mangiare a un suo ospite. Quando Davide sente questo, la sua ira è accesa e dice: quell'uomo certamente dovrà morire per questo che avrà fatto. E nel versetto 7 del capitolo 12, Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice l'Eterno, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saulo, ti ho dato la casa del tuo Signore. E se questo era troppo poco, io ti avrei dato molte altre cose. Perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno? E io dico: Signore, io non ho mai ucciso nessuno, ma quante volte ho disprezzato la tua parola? Davide poi dice nel versetto 13: allora Davide disse a Natan: ho peccato contro l'Eterno. E Natan rispose a Davide: l'Eterno ha rimosso il tuo peccato, tu non morrai. Secondo la legge di Dio, Davide doveva essere messo a morte, doveva essere lapidato dagli anziani di Israele, ma Dio accetta immediatamente la confessione di Davide E quello che abbiamo detto è sì, Dio mantiene le sue promesse. In secondo luogo abbiamo visto questo punto, il peccato non può essere nascosto, ma il terzo e l'ultimo punto stamani è questo: non c'è peccato troppo grande che non possa essere perdonato. E quello che voglio dire è che noi sbagliamo nelle nostre vite, ma non c'è peccato che non possa essere perdonato se siamo disposti ad ammetterli, ad essere onesti con Dio. Salmo 51, aprite a Salmo 51. Davide confessa il suo peccato sul posto con il profeta Natan, e come risultato vengono scritti il Salmo 32 e il Salmo 51 proprio nel contesto di questo peccato di Davide. E nota che quel che rende Davide un uomo secondo il cuore di Dio è la sua sensibilità verso Dio e la sua onestà riguardo ai suoi errori. Guardate il Salmo 51, versetto 1. Davide che cosa dice? Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Non giustifica, lui non copre più ormai. Dio aveva visto e lui ha capito che Dio aveva visto il suo peccato, e lui allora dice abbi pietà di me, cioè questo significa che lui riconosce di essere colpevole, non giustifica, eh sì ma io sono il re di Israele, eh sì ma io non è omicidio, lui è caduto in guerra, io non l'ho ucciso con le mie mani, no, lui non giustifica, lui dice io ho bisogno della pietà di Dio. E tutti noi abbiamo bisogno della pietà di Dio, ma Dio è pronto a perdonare, perché non c'è peccato troppo grande che Lui non perdoni se noi siamo disposti ad ammetterlo. Versetto 2, lavami completamente dalla mia impurità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Se noi siamo pronti ad avere un cuore tenero verso il male che noi facciamo. Cosa stiamo facendo nella nostra società oggi? Chiamiamo il male, lo chiamiamo bene, l'adulterio, l'odio, tutte le altre cose orribili che ci sono nel mondo. No, noi li giustifichiamo, no, no, quello è giusto. Quando invece dispiace all'Eterno su questo. Magari tu sei qui stamani e c'è un peccato nel tuo cuore che deve essere ammesso a Dio. Ammettilo, ma capisci anche che c'è perdono con Dio. Se noi cerchiamo di coprirlo come ha fatto Davide, non ci riusciremo. Ovviamente Davide soffre terribilmente e sbaglia ancora anche dopo il fallimento con Uria. Ma il perdono è completo e il suo cuore ritorna ad essere tenero. Avevamo letto primo Re capitolo 15 versetto 5, dove dice che Davide non si era allontanato dalla parola del Signore né a destra né a sinistra tutti i giorni della sua vita, eccetto nel caso di Uria, ma c'era perdono. Ma Salmo 32, quell'altro salmo che viene scritto nel contesto di questo errore di Davide, guarda cosa dice, dopo aver ricevuto il perdono, lui dice, beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Senti, non è beato colui che non pecca mai, perché non c'è uno che non pecca mai. Ma Davide, nonostante il suo grande errore e la colpa che lui aveva, lui poteva comunque dire, senti, con Dio c'è benedizione lo stesso. Io ho sbagliato, ma con Dio si può essere perdonati. Beato l'uomo, versetto 2, a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Senti, il peccato di Davide non è stato imputato a lui. A chi è stato imputato, lo sapete? A Gesù Cristo sulla croce. È il tuo peccato, il mio peccato, non ci viene imputato, ma è stato imputato a Gesù Cristo. È lui, l'immacolato agnello di Dio, appeso alla croce, ha preso ogni nostro peccato su se stesso, e il suo sangue è quello che lava via e purifica il nostro peccato. E noi possiamo venire via dicendo di essere beati a motivo del perdono che c'è. Io ringrazio Dio per quanto mi ha protetto nella vita di aver fatto degli errori, ma io ringrazio Dio per aver lavato via gli errori che ho commesso, perché ne ho commessi troppi. Ma la sua grazia sovrabbonda dove il peccato aveva abbondato, dice in Romani capitolo 5. In conclusione, le ultime parole di Davide in secondo Samuele capitolo 23, secondo Samuele 23, queste sono le ultime parole di Davide. Così dice Davide, il figlio di Isai, così dice l'uomo che fu elevato in alto, l'unto del Dio di Giacobbe, il dolce cantore di Israele. Lui dice questo: lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mezzo mio e la sua parola mi è stata sulle mie labbra. Il Dio di Israele ha parlato, la Rocca di Israele mi ha detto: colui che regna sugli uomini deve regnare con giustizia. Colui che regna deve regnare col timore di Dio. Sarà come la luce del mattino al sorgere del sole, in un mattino senza nuvole. E poi lui dice nel versetto 5, in pratica dice questo: nella mia vita non è stato così. Io non sono stato quest'uomo che ha regnato sempre nel timore di Dio, che ha regnato sempre in giustizia. Io non sono stato così, ma Dio, nonostante questo, ha fatto un patto con me e lui mantiene le sue promesse. Noi non siamo giusti, noi non temiamo sempre, ma Dio mantiene sempre le sue promesse. Le promesse per il perdono, le promesse per benedizioni. Noi possiamo essere uomini e donne secondo il cuore di Dio se noi saremo onesti con Dio riguardo il nostro male. E noi sappiamo che Dio lavora nella vita dei suoi figli come ha lavorato nella vita di Davide allora. Isaia 57, versetto 15, è un versetto che include un concetto molto importante, che Davide aveva citato, aveva fatto riferimento a questo concetto nel Salmo 51, che lui dice: io ti avrei portato olocausto, ma tu non gradisci olocausti, tu gradisci un cuore contrito. E Isaia dice che così dice l'Alto e l'Eccelso che abita l'eternità, il cui nome è santo, io dimoro nel luogo alto e santo. E si può dire, inserire le parole e dimoro anche con colui che è contrito e umile di spirito. Che cosa rende Davide un uomo secondo il cuore di Dio? Come posso anch'io essere un uomo secondo il cuore di Dio? Un uomo che non sbaglia mai? No. Un uomo che ha un cuore contrito ed umile, che onestamente viene davanti a Dio. Ecco perché chi riconosce che Dio sì è santo, ma che Dio è pieno di amore e pieno di perdono, pronto a perdonare, e chi riceve per fede questo perdono è una persona beata, come dice Davide in Salmo 32, beato l'uomo le cui iniquità sono perdonati. E noi stamani dovremmo desiderare di essere come Davide, sì, leali, sì, fedeli, sì, coraggiosi, sì, umili, sì, pazienti, ma anche onesti quando noi sbagliamo. Mi auguro che nessuno sbaglierà come ha sbagliato Davide, ma può succedere. Ma ricordiamoci che Dio è pronto a perdonare anche i più orribili peccati e mantiene la sua promessa. Preghiamo insieme. Signore, grazie.